Ecco carissimi, siamo qui in questa domenica, cioè oggi è sabato, ma commento il Vangelo della domenica di febbraio, la seconda domenica di febbraio, che sarebbe la quinta del tempo ordinario, rito romano. Dal Vangelo secondo Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Ecco carissimi, allora comincio con questo Vangelo, mi ha suscitato qualche domanda. Prima domanda: quando è che ci si accorge del sale? Sapete quando è che ci si accorge del sale? Quando non c'è. Quando un cibo è buono, si dice: ma che buono questo cibo, ma non è che si dica: ma che buono questo sale. Mentre se il cibo è insipido, si dice: manca il sale. Allora si nomina il sale, se no, non lo si nomina mai, eh? È questo che bisogna essere, sale che si scioglie in mezzo, come dire, dobbiamo essere sale che dà sapore, ma che non attira l'attenzione su se stesso, diciamo così. La seconda domanda è questa. Ah, vediamo se siete stati attenti al Vangelo. Credete che questo Vangelo che abbiamo appena letto ci chieda di diventare sale della terra e luce del mondo? Ebbene no. Gesù dice ai discepoli, non dice: voi dovete diventare il sale della terra. Dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, eccetera, eccetera. Ecco la grande differenza. Non dice: voi dovete diventare, ma voi siete. Quindi non dobbiamo diventarlo, ma esserlo. Cioè, Dio ci ha fatti salati, ci ha fatti salati. Quindi, che conclusione ne dobbiamo trarre? Ne dobbiamo trarre la conclusione che siamo noi che possiamo dissalarci o perdere il sapore. E notate bene, ci ha fatti salati, non zuccherati. È molto più importante il sale dello zucchero. E poi sto notando con questo Vangelo che il grande assente del Vangelo è proprio lo zucchero. Non si parla dello zucchero nel Vangelo. E il sale è molto importante. Pensate che nei tempi antichi, quando non esistevano i congelatori, i freezer, il sale serviva anche per conservare i cibi, preservandoli dalla corruzione. Poi all'epoca romana il sale era addirittura la paga dei soldati e dei magistrati. Deriva da qui la parola salario, lo siete mai chiesto? Viene da sale, eh? E perché allora il sale era talmente raro da essere addirittura un bene prezioso. E quindi essere pagati col sale era essere pagati salati. Ed è anche un elemento chimico. Allora, chimicamente parlando, è un elemento abbastanza misterioso, perché pare che i componenti del sale siano due: cloruro e sodio. Ora, se prendete singolarmente il cloruro e se prendete singolarmente il sodio, sono entrambi veleno, ma combinati insieme formano quel composto benefico che è il sale. che è indispensabile alla vita dell'uomo. Io credo che, non lo so, questo lo penso solo io, non è parola di Vangelo, ma biologicamente parlando credo che uno possa anche vivere senza zucchero, ma non senza sale. Comunque, evangelicamente parlando, dobbiamo essere quello che il Signore ci ha fatto, cioè sale, non insipidi. Dobbiamo dare la parola di Dio, dobbiamo evangelizzare. È questo il sale che il Signore ci mette nel cuore. Ci ha fatti salati in questo modo, eh? E l'altro argomento di questo Vangelo è la luce, ma dobbiamo anche essere luce. E per esserlo dobbiamo essere illuminati. La luce non illumina se stessa, la luce illumina tutto attorno. Se siamo luce, illumineremo tutto attorno. Ma come il sale non serve a se stesso, serve per insaporire i cibi, eh? E allora dobbiamo chiedere questa grazia di essere ciò che siamo, ciò che Dio ci ha già fatto, non che dobbiamo diventare, ma lo siamo già. Siete il sale e siete la luce del mondo, eh? E ci sono tante cause che appunto, vi dicevo all'inizio, siamo noi che ci dissaliamo o che ci rendiamo e siamo più ombre che luce. E quindi dobbiamo chiedere la sapienza del Signore, che ci mantenga quello che il Signore vuole che siamo. E ci sono tante cause che ci fanno, che da luce ci tramutano in ombre, da salati ci tramutano in insipidi. Allora, riprendo un po' un discorso perché me l'hanno chiesto 2 volte fa, lo aggancio, quando avevo parlato di Davide e Golia, no? Davide aveva affrontato un gigante. Allora, quali sono i nostri giganti? E appunto sono questi che ci tolgono la luce, ci tolgono il sale e ci rendono insipidi e tenebrosi addirittura. Allora, Davide affronta il gigante Golia. Dei giganti nella nostra vita ce ne sono. Ce ne sono. Quali sono i giganti della nostra vita? Uno è la paura, è un gigante veramente che paralizza, poi la paura pilotata dal nemico, quella è proprio pilotata dal nemico, è il suo strumento preferito quello. Ci toglie la memoria di tutti i benefici ricevuti dal Signore e ci ingigantisce il problema del momento, rendendolo irrisolvibile, questa volta non ne uscirò. Ci dimentichiamo di tutte le altre volte che ne siamo usciti gloriosamente anche. Uno dei giganti è la paura. L'altro gigante è il passato che è sempre troppo presente. Non dobbiamo mai identificarci col passato, siamo creature nuove. Ma guardate che il Signore ha scelto, ho letto un trafiletto è forte come espressione, ma per distogliere qualcuno dalla paura del passato, dall'essere inchiodato al passato, ma guarda cosa ho combinato, ma il Signore non mi perdona, ma lui dice addirittura, tre che hanno ucciso, tre assassini, hanno scritto la maggior parte del Vangelo, Mosè, Davide e San Paolo. Sono stati i prediletti del Signore. Se ce n'è uno che non guarda al nostro passato, è il Signore, ricicla tutto. Ma se questi qua, che ne hanno comunque combinati qualcuno di grosse, sono diventati i capostipiti, diciamo così, della Scrittura, ma volete che il nostro passato impedisca a Dio di salvarci e di portarci in paradiso? Ecco, questi sono i due giganti. Ma Davide affronta il gigante con 5 sassi. I E allora vi avevo dato cinque sassi e poi ho ricevuto anche delle richieste, per esempio qualcuno aveva perso il quarto sasso, un messaggio mi ha chiesto se potevo riprendere un po' il discorso, allora riprendo volentieri. Allora, il primo sasso che per vincere sia la paura, i due giganti, sia la paura sia il passato, è il mio chiodo fisso, questo rimane fisso. La rivelazione dell'amore del Padre, ma guardate che Dio ci ama infinitamente. Questo scaccia ogni paura dal nostro cuore. Questo ci fa sentire nelle braccia di un Padre che ci ama, che non permette che noi andiamo persi, che non permette tutto quello che invece la paura ci presenta ai nostri occhi, no? Quindi primo sasso, rivelazione dell'amore del Padre. Secondo sasso, fare memoria di tutte le grazie ricevute, di tutte le volte che il Signore ci ha tratti fuori dai pasticci. Perché vi dicevo appunto che la paura paralizza e ci fa perdere la memoria delle grazie, ci dà solo la memoria delle disgrazie, quelle passate e quelle a venire, che magari non capiteranno mai. Allora, fare memoria di tutte le grazie ricevute, tutte le volte che ho vissuto quella situazione e poi ne sono uscita. Perché c'è una mano dall'alto che mi ha tirata fuori, ma questa mano c'è sempre sulla mia testa. Dio è lo stesso ieri, oggi e sempre. Se mi ha tirato fuori ieri, ma non è mica cambiato. Ma Dio non può cambiare natura. Se c'è una cosa che non, è impossibile a Dio cambiare natura. Ora, Dio cos'è? È amore. Quindi, se era amore ieri, è amore oggi, è amore domani. E mi ha tirato fuori ieri per amore, mi tira fuori oggi per amore, mi tira fuori domani. Perché lui è così. Non è neanche il mio peccato. Non è il mio peccato che cambia la natura di Dio. È così, non può fare altro che amare, perché non è altro, non è fatto di altro. Noi siamo fatti di tante altre cose, noi. Quindi eravamo al secondo sasso. Allora, al terzo sasso. Il terzo sasso importantissimo è la preghiera. Perché? Perché Davide, quando ha affrontato il gigante Golia, non ha detto, non si è fidato della sua abilità di fiondista, non so se si chiami così, quelli che usano la fionda, e che avrebbe centrato il sasso. No! Si è fidato di Dio, ha detto, come il Signore mi ha liberato dall'orso e dal leone. Davide aveva una forza erculea, aveva smascellato un orso e un leone che attaccavano il gregge. Come il Signore mi ha salvato dall'orso e dal leone, mi salverà anche da questo filisteo. Quindi appoggiarsi su Dio, non sulle nostre abilità, sulle nostre presunte capacità. E quindi così arrivo al quarto sasso. Il quarto sasso è proprio questo. Nella difficoltà dobbiamo sapere che, allora, il pericolo della difficoltà è che noi fissiamo solo quella, ci risucchia e vediamo solo quella. E la soluzione lì non c'è. Più guardiamo la difficoltà, meno vediamo la soluzione. La soluzione è in alto, è sopra la nostra testa, è in Dio, ma Dio ha la mano sopra la nostra testa. Ma noi più abbassiamo la testa per fissare la difficoltà, più ci distanziamo dalla mano di Dio. Quindi, nella difficoltà, sapere che la soluzione c'è già, è lì a portata di mano, ma non è in me, è in Dio. Io devo alzare lo sguardo verso di Lui. E allora vedrò anche la soluzione. E finché non la vedo, posso sempre dire: io non so quale sia la soluzione, io non conosco la soluzione, ma conosco colui che sa qual è la soluzione. E quindi, conoscendo lui, sono a posto, perché lui me la fa sapere. E quinto sasso è la perseveranza nella fede. Allora, Allora, questo è il punto cruciale del nostro cammino di fede. Per esempio, quando abbiamo bisogno di qualche grazia, eccetera, noi preghiamo, no? Preghiamo anche con fede, no? Poi il tempo passa e dei risultati non ne vediamo. E allora lì cominciamo a dire, ma chissà, non, la mia, o che la mia preghiera non ha funzionato, o che, insomma, il dubbio comincia a entrare nel cervello e siamo vacillanti nella fede. Noi non dobbiamo mai essere vacillanti nella fede. Non è il tempo che intercorre tra la richiesta e l'esaudimento che ci deve far vacillare nella fede. La fede deve essere nella sua parola, lui l'ha promesso. Non è il tempo che intercorre che conta, è credere che lui l'ha promesso. Come vi dicevo l'altra volta, anche lì ho ricevuto dei riscontri, no? Nelle prove, non fissarci sulle prove, ecco, arriva questa prova, poi ne arriverà un'altra, e poi addirittura il Signore che me le manda, eccetera, eccetera. No, è la prova della fede, la prova a cui dobbiamo resistere, cioè essere incrollabile nella fede nonostante il perdurare della prova, sapere che c'è la via d'uscita già pronta come c'è stata l'altra volta, le volte precedenti, c'è anche questa volta, c'è già la via d'uscita, ma se io guardo solo la prova non vedo nessuna via d'uscita, sono risucchiato dalla prova e non solo, se io mi lascio risucchiare dalla prova, da quello che viene dal basso, c'è qualcuno che mi tira sempre più in basso. Faccio il gioco del nemico, eh? Ecco, quindi vi ho ripetuto i cinque sassi. E poi c'è un altro modo per vincere la battaglia della fede e per rimanere saldi nella prova, con la fede. Allora, questo credo che sia capitato, l'ho letto l'altro giorno, non so se sia, potrebbe anche essersi verificato, non so se sia una storiella o no. Allora, quando hanno inventato gli ombrelli, i parapioggia, ecco, vorrei intitolarlo L'ombrello della fede. Quando hanno inventato gli ombrelli, adesso io non so quanto, risalirà chissà quando. Quindi prima non si sapeva proprio cosa fossero gli ombrelli. E io mi ricordo che in certi luoghi, fraternità monastiche, eccetera, io quando ero in Francia non si usava l'ombrello, si metteva il cappuccio sulla testa, ma non si usava l'ombrello. Vabbè, comunque. Appena inventato l'ombrello, un ricco signore che poteva permetterlo, perché era un'invenzione nuovissima e quindi probabilmente era anche costosa, ma questo qui se la poteva permettere, era un creso. Allora va al negozio, tutto fiero, a comprare l'ombrello tutto lucido nella sua fodera di seta, e questo tutto tranquillo, si prende l'ombrello, mette l'ombrello sotto il braccio, guarda il cielo, ma non gli preoccupa se ci sono le nuvole, perché tanto ormai ha comprato l'ombrello, e se ne torna a casa con l'ombrello sotto il braccio, chiuso nella sua fodera di seta, e comincia a piovere, e lui arriva a casa tutto bagnato, perché teneva l'ombrello sotto il braccio. Allora torna infuriato dal rivenditore: mi avete imbrogliato, mi avete fatto pagare salato. Ecco, ritorniamo al sale. Questo aggeggio che non serve a niente, io mi sono tutto bagnato, nonostante avessi l'ombrello sotto il braccio. Ma signore, ma l'ombrello bisogna aprirlo. Non serve a niente a tenerlo sotto il braccio, vedete, non ne aveva mai visti, quindi quando non si fa l'esperienza non si sa neanche aprire l'ombrello. Allora, qual è questo ombrello che teniamo nella sua fodera di seta stretto sotto il braccio? È la fede, ce l'abbiamo, sì, ma appena arrivano le prove che ci piovono addosso, noi teniamo l'ombrello chiuso e diciamo, e Dio chissà dov'è, perché mi capita questo, e non apriamo l'ombrello della fede. che ci ripara, che ci fa fare l'esperienza della bontà di Dio, ci fa vedere la soluzione, la via d'uscita dalla prova. Quindi oggi, oltre ai cinque sassi, vi ho dato anche un ombrello, più di così, allora andate in giro con l'ombrello, ecco i cinque sassi nella tasca. Per completare il commento sul Vangelo di oggi, il Vangelo che parla anche della luce, non si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, come non si compra un ombrello per tenerlo sotto il braccio. Questo non era nel Vangelo, lo dico io. E quindi anche qui il Signore parla della luce. La luce va diffusa. La luce è fatta per risplendere. Pensate che San Tommaso diceva, la famosa frase contemplata all'Istradere, no? Diceva che, allora vi faccio un'ultima domanda, secondo voi è più perfetto risplendere o illuminare? Allora, secondo San Tommaso è più perfetto illuminare che risplendere, perché risplendere riguarda solo se stessi, mentre illuminare è far luce anche per gli altri, è illuminare qualcun altro. E quindi questo contemplate all'Istradere, dai agli altri quello che il Signore ti ha dato nella contemplazione, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E quindi è più perfetto dare agli altri i frutti della propria contemplazione, della propria preghiera, che contemplare soltanto, come è più perfetto illuminare che risplendere soltanto. Ecco, allora, adesso vorrei leggervi una preghiera, perché vi do poi di nuovo una domanda di astrofisica. Una preghiera fatta da un sapiente, un fisico definito addirittura da Einstein il più grande fisico. Se Einstein l'ha definito il più grande fisico, beh, veramente c'era qualcosa di grande, il più grande fisico dell'Ottocento, e si chiama Maxwell, questo fisico, ed era anche un grande credente. Siccome si dice tanto, si parla tanto di questi scienziati miscredenti o altri, che ne so io. No, i grandi sono credenti, sono quelli che hanno poca scienza che non credono. Poca scienza allontana da Dio, ma tanta porta a Dio. Allora sentite che preghiera aveva fatto Maxwell. Fantastica. Intitolata Inno della sera di uno studente. E aveva solo 21 anni quando ha fatto questa preghiera. Si rivolge a Dio così: O tu che riempi i nostri occhi frementi con il cibo della contemplazione, disponendo nel tuo cielo oscurato i segni di una creazione infinita, concedi alla meditazione notturna ciò che l'operoso giorno nega. Insegnami in questa vita terrestre a conoscere la verità celeste. Per mezzo delle creature che tu hai creato, mostra lo splendore della tua gloria, l'eterna verità si manifesti nella loro sostanza transitoria. Donami amore per rintracciare correttamente il tuo amore in ogni cosa creata, predicando una razza redenta dalla tua misericordia rinnovata, finché sazio della tua pienezza. Ti guarderò faccia a faccia e con infaticabile ardore canterò le glorie della tua grazia. Ah, bellissima è la scritta un fisico. Vedete che dove c'è la sapienza, anche la scienza ne viene corroborata e viene. E, come dire, e sparisce la stoltezza, sparisce la stoltezza, e vediamo con gli occhi di Dio. Dobbiamo chiedere al Signore che guardare anche le meraviglie del mondo, della creazione, con gli occhi di Dio. E la domanda appunto dell'astrofisica che volevo farvi era questa, ma forse, non so se l'ho già fatta. Cos'è l'anno galattico? Ma vi do anche la risposta, perché credo di averla già fatta, quindi credo che sappiate già anche la risposta. Allora, l'anno galattico, allora, il Sole, dunque nello spazio tutto gira, c'è niente che sta fermo, la Terra gira attorno al Sole, i pianeti girano attorno al Sole, e il Sole, credete che non giri, e il Sole gira, sì, e il Sole gira attorno alla galassia. E per fare il giro della galassia, che sarebbe appunto l'anno galattico, sapete quanti anni ci mette? Anni nostri. Un anno galattico equivale a 250 milioni di anni. Il Sole in 250 milioni di anni fa il giro della galassia. Pensate, Dio ha creato tutto questo. E pensate che io vi parlo via onde radio. Le onde radio viaggiano alla velocità della luce. E quindi sono partite dal centro della galassia milioni di anni fa, ma sono le stesse onde radio, le onde radio viaggiano alla velocità della luce. Quindi vedete in quali misteri siamo già immersi, fisicamente parlando, e poi c'è l'uomo che vuole, come dire, attribuire a sé scoperte scientifiche. L'altro giorno ho sentito che sarebbe un astrofisico, ma dico, ma io non so come si faccia a dire delle cose così. Parla dell'universo, l'abbiamo creato noi, ma questo poi non l'avevo ancora sentito. Ma questo è essere fuori di testa a dire una cosa così. Cioè, uno guarda l'universo, come fa a dire l'abbiamo creato noi? Ecco, torniamo al discorso dell'essere luce, no? A volte sentiamo dire, non lo so, siamo in un mondo che ognuno fa il fai da te, cioè il fai da te, la mia coscienza non mi rimprovera nulla, ma come sarebbe a dire, ma la coscienza va illuminata, l'uomo deve saper riconoscere il bene dal male. Non lo so io, oggettivamente parlando, il pesce marcio puzza, se poi a qualcuno piace quel dolore, non toglie che quello è sempre puzzolente. Siamo un po' così, nella società si emanano leggi contro la famiglia, contro la vita, e poi si dicono che è un bene. Dobbiamo ritrovare, sia a livello individuale che collettivo, la sanità di giudizio che definisce male ciò che è male e bene ciò che è bene. E chi poi ha il potere e il dovere di legiferare deve a maggior ragione avere la coscienza illuminata, se no è come un cieco che guida altri ciechi e tutti cadono nel pozzo. Quindi vedete come è importante quello che diceva San Tommaso: occorre diffondere la verità usando tutti i mezzi che sono a nostra disposizione. Il Papa ce ne dà l'esempio, usando anche i mezzi di comunicazione, i social, eccetera, come cassa di risonanza della verità. E quindi in un mondo dove i mass media diventano spesso casse di risonanza per diffondere l'errore o peggio, noi dobbiamo controbilanciare la situazione usando questi stessi mezzi per diffondere la verità, altrimenti si cade in una forma di oscurantismo a rovescio, si tiene all'oscuro il bene e si lascia diffondere il male. San Paolo ha usato alla larga, userebbe alla larga i mezzi di comunicazione che ci sono adesso, quindi ecco. Per illuminare dobbiamo essere illuminati, dobbiamo avere una coscienza retta, una coscienza illuminata anche noi. Ecco, carissimi. Allora, adesso vi do la vitamina spirituale che riguarda proprio il sale e questa volta anche lo zucchero. Allora, com'era già questa vitamina spirituale? Metti un po' di sale in tutto quel che dici e un po' di zucchero in tutto quello che ascolti. Cosa significa? Significa che mettere sale in ciò che dici vuol dire fare dei discorsi di sapienza, essere sapienti, sale anche sinonimo di sapienza, e non usare la parola vanvera. Una volta vi avevo detto che prima di lasciare uscire la parola dalla nostra bocca, deve attraversare tre porte. La prima porta, prima di parlare, dobbiamo chiedere: è vero quello che dico? Sì, allora sì. È necessario quello che dico? Sì. Tante cose inutili si dicono. Se è necessario lo dico, se no no. È utile quello che dico? Se è utile sì, se no no. Ecco, avere il sale, mettere un po' di sale in quel che diciamo. E zucchero in quel che ascoltiamo, cosa vuol dire? Essere misericordiosi quando sentiamo parlare di qualcuno, non subito sparare giudizi o commenti o allinearci su quello che abbiamo sentito, che magari poi non è neanche la verità. Ecco, allora la vitamina che vi do è questa: mettete un po' di sale in quel che dite e un po' di zucchero in quello che ascoltate. Ma prima di concludere, volevo già farlo all'inizio e sono partita, volevo fare tanti auguri a Don Mario, con 2 giorni di ritardo, mi scusi, mi perdoni, ma la trasmissione capita 2 giorni dopo, e veramente con tutto cuore che il Signore lo strabenedica e che gli dia tutta la sapienza che gli ha già dato e che l'aumenti ancora. Tanti auguri Don Mario. Ecco carissimi, allora ho concluso, e dunque, se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338 7553 847, e in cammino con Gesù.org. Ciao carissimi, a tutti da Vilma.